la prima volta che celebro la Pasqua con voi, perché l'anno scorso, che doveva essere la prima volta, ero a letto con la febbre, l'influenza, e quindi sto rientrando nel clima che mi ha accompagnato e allietato dal 1999, quando abbiamo incominciato a vivere insieme qui con Giovanni ed Andrea, fino al 2008, quando poi sono stato trasferito come parroco a Sant'Egidio. È molto bella questa liturgia notturna, e soprattutto è bellissimo che ci siano anche segni di stanchezza, di assopimento, di vero e proprio sonno, di sogno. Ed è anche molto bello il punto in cui, dopo la settima lettura, finalmente si suonano le campane, e rappresenta un po' la sveglia, ecco, perché finalmente si riprende una messa un po' più normale, si ascolta una pagina del Nuovo Testamento, la lettera di Paolo ai Romani, e poi il canto dell'Alleluia. Dopo 40 giorni che non cantiamo più l'Alleluia, e il racconto del Vangelo. E abbiamo sentito quest'anno il racconto del Vangelo di Luca, che mette al centro della nostra attenzione un gruppo di donne. Si tratta di persone di cui l'Evangelista Luca ha già parlato nel corso del suo Vangelo. In particolare ci ha detto al capitolo ottavo che alcune donne che avevano ascoltato Gesù ed erano ammalate, erano inferme, erano state da lui curate e guarite. Il Signore le aveva liberate soprattutto dai demoni. Una di loro addirittura aveva 7 demoni. Si tratta di Maria, chiamata Maddalena, Maria di Magdala, dalla quale Gesù aveva scacciato 7 demoni. Ma c'erano altre donne: Susanna, Giovanna, Maria la madre di Giacomo. Nel racconto che abbiamo ascoltato stasera ne vengono nominate soltanto 3, ma sono almeno 5 queste donne che non hanno mai lasciato Gesù, lo hanno sempre seguito da quando è partito dalla Galilea nel suo lungo itinerario verso la Giudea per andare a Gerusalemme. Le donne sono sempre state insieme a Gesù e agli apostoli, sono state con loro, li hanno serviti e hanno anche messo a disposizione i loro beni, le loro proprietà, i loro mezzi. Durante i giorni e le ore terribili della passione di Gesù, le donne lo hanno sempre seguito. Hanno seguito tutti i suoi spostamenti, a partire dalla preghiera nell'orto degli ulivi lungo la via della croce. Sono stati possibilmente vicino, anche se non sempre è stato loro permesso, e Gesù ha potuto anche rivolgere a loro la sua parola di giudizio, ma anche di conforto, di grande compassione, di consolazione. Queste donne di cui ci parla il Vangelo stasera sono state presenti anche al momento, quindi, della morte di Gesù in croce, e sono state lì per diverse ore, finché non sono arrivati, secondo l'Evangelista Luca, degli ebrei importanti, in particolare uno che si chiamava Giuseppe, originario di Arimatea, a prendere il corpo di Gesù. E le donne hanno osservato attentamente quello che Giuseppe faceva e e hanno guardato molto bene il luogo dove Gesù veniva deposto, il suo sepolcro. Era un sepolcro nel quale nessuno era mai stato sepolto. Poi erano andate via. Sono andate a casa, c'era ancora qualche minuto di tempo per arrivare al riposo del sabato e quindi hanno potuto preparare gli oli e il profumo che si usava ad operare per ungere i cadaveri, per ungere il lenzuolo dove i cadaveri erano avvolti, per profumare il luogo della sepoltura. Poi era iniziato il sabato. Queste donne curate e guarite da Gesù erano molto osservanti e quel sabato, essendo un sabato molto triste per loro perché era appena morto il loro maestro Gesù, loro sono riuscite a viverlo nella quiete, nella pace, senza violare il comandamento del riposo. Hanno osservato il sabato. E poi la domenica mattina, molto presto, come abbiamo sentite, sono andate al sepolcro con l'intenzione di ungere il corpo di Gesù. Hanno portato con sé gli oli profumati che avevano predisposto. Ma questa ultima operazione di onore nei confronti del corpo di Gesù non è stata possibile perché, l'abbiamo sentito, due uomini in bianche vesti hanno dato il grande annuncio. Hanno detto: ma perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto, come aveva detto. Ricordatevi come vi ha parlato. Soltanto l'Evangelista Luca usa questa espressione. Ricordatevi quello che Gesù vi ha detto quando era in Galilea e quando camminavate per strada insieme verso la Giudea e Gerusalemme. E poi quegli uomini ricordano il discorso di Gesù in cui aveva preannunciato la sua morte in croce e la sua risurrezione. E le donne ancora una volta obbediscono, devono vincere un momento di smarrimento, di disorientamento, si chiedono che senso abbia quel saluto che hanno ricevuto e quell'annuncio. Queste donne, alla fine del Vangelo di Luca, ci ricordano da vicino un'altra donna che all'inizio del Vangelo di Luca si domandava che senso avesse l'annuncio che le aveva portato l'angelo. Si tratta di Maria, che sarebbe diventata la madre di Gesù. Anche lei era perplessa, stupita, si trovava in una situazione inimmaginabile, si chiedeva qual era il significato dell'annuncio angelico. Anche queste donne si domandano il significato, ma obbedendo all'indicazione angelica capiscono quello che è successo, perché ricordano quello che è stato detto loro da Gesù e vedono dunque nel sepolcro vuoto e nelle parole di quegli uomini compiersi il progetto di Dio. Gesù è risorto dai morti. E a quel punto le donne, come abbiamo sentito, sono andate via dal sepolcro e sono andate timorose dal gruppo dei maschi, dagli apostoli, e gli hanno detto tutto quello che era successo. E i maschi ovviamente cosa hanno fatto? Non hanno creduto, anzi, l'Evangelista Luca, senza molto timore riverenziale, ci dice che ai maschi quel discorso fatto dalle donne sembra sono le solite pazzie che fanno le donne o che raccontano le donne. Però uno dei maschi dice, beh insomma, vado a vedere, dai. E si tratta di Pietro, che è andato a quel punto di corsa, al sepolcro, e ha trovato proprio come avevano detto le donne. Non è entrato dentro come avevano fatto le donne, ma è stato all'esterno, ciò che era sufficiente per rendersi comunque conto che la tomba era vuota. Il Signore poteva essere risorto, proprio come dicevano le donne. Tutto questo è estremamente bello per noi, perché ci fa vedere che le donne sono anzitutto coloro che ricevono per prime la visita del Signore attraverso i Suoi angeli, e poi diventano quelle che per prime portano, sebbene non credute, il grande annuncio della risurrezione del Figlio di Dio. L'annuncio più importante, quello che rende ragione del fatto che noi ogni anno ci ritroviamo in questa notte insieme a cantare, a pregare, ad ascoltare tanti racconti della Sacra Scrittura e soprattutto a sperimentare l'amore di Dio. Le liturgie di questi giorni ci hanno riempito dell'amore di Dio. Lo dicevamo giovedì, Gesù aveva amato i Suoi che erano nel mondo e in quella cena li ha amati fino alla fine. Lo diceva ieri il nostro Giovanni, l'amore di Dio è così grande, così imponente, così prepotente, che ci rende quasi incapaci di corrispondere. Siamo troppo fragili per accogliere e rispondere a questo Dio che ci ama così tanto, fino al punto da regalarci il suo Figlio. E così quello che celebriamo in questa notte è proprio il mistero dell'amore di Dio, perché con la risurrezione di Gesù il cielo e la terra, come ci ha cantato il diacono nel preconio, si ricongiungono e non c'è più separazione tra Dio e l'umanità, perché è stato abbattuto il muro della morte. Il muro della morte è infranto. La separazione che per tutti gli uomini del mondo è assolutamente insormontabile, il muro della morte, è stato abbattuto. E dunque siamo qui come Pietro, stupefatti, come le donne timorose, a portare nel nostro cuore questo annuncio incredibile, a pensare che la nostra vita non finisce dunque con l'esperienza dei nostri limiti, il tempo che passa, le malattie che sopraggiungono, le prove, le difficoltà, infine, se va bene, l'invecchiamento e la morte. No, c'è un'ulteriorità, si va più avanti, si va più in alto, si passa col Signore Gesù quella porta della morte che è stata infranta e si sperimenta già da adesso la vita nuova, non solo dunque una speranza ultraterrena, ma l'ipotesi di vivere già tutti i giorni, come ci ha detto Paolo nella lettera ai Romani, una vita nuova, una vita bella, una vita in cui la speranza diventa l'elemento essenziale. Tante volte ci ritroviamo ripiegati su noi stessi perché perdiamo la speranza, ma intorno a noi c'è sempre qualcuno che ci avvicina, che ci accompagna, che ci prende per mano, che ci rianima e che ci fa vedere che è possibile riprendere il cammino. E lo dobbiamo proprio a tante donne anonime importanti e spesso che toccano la nostra vita e poi compiono la loro strada, il loro viaggio in altri luoghi, con altre persone, sono proprio queste figure inclusive che ci rigenerano nella speranza e riscaldano il nostro cuore perché possiamo riprendere con gioia il cammino della vita.